Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno a questi titoli del nostro radiogiornale. Ridurre il debito dei paesi poveri in difficoltà per la pandemia, questo è l'appello della Santa Sede alla conferenza dell'ONU sul commercio e lo sviluppo. In Myanmar oltre 160 i morti causati dalla valanga che ha colpito una miniera di giada. Nelle intenzioni di preghiera di luglio il pensiero del Papa va alle famiglie in difficoltà. Ieri il cordoglio di Francesco a Benedetto XVI per la scomparsa del fratello Georg. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. La pandemia rappresenta una sfida senza precedenti che impone attenzione per i paesi in via di sviluppo, già gravati da un pesante debito pubblico. Lo ha sottolineato ieri Monsignor Ivan Jurkovic, osservatore permanente della Santa Sede all'ONU di Ginevra, intervenendo alla 67esima sessione dell'UNCTAD, la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Disoccupazione, crollo delle imprese, fragilità dei mercati finanziari, una potenziale tragedia all'orizzonte. Monsignor Jurkovic, osservatore permanente della Santa Sede all'ONU di Ginevra, all'UNCTAD tratteggia le gravi conseguenze della pandemia sui paesi più poveri, l'impatto potenzialmente devastante al quale la comunità internazionale deve rispondere, come prima cosa riducendo o cancellando il debito, un fardello che diventa insostenibile con l'emergenza coronavirus. Non bisogna solo far funzionare i mercati, ha sottolineato Jurkovic, ma passare ad un mondo più inclusivo, investendo nel capitale umano, concedendo crediti ai poveri, proteggendo i consumatori. Le radici di questa crisi, ha affermato, non sono solo economiche e finanziarie, ma soprattutto di natura morale. Fondamentale così adottare un'etica di solidarietà per un progresso più sano, più umano, con un'economia a servizio della persona per costruire la pace e proteggere l'ambiente. Richiamando il Papa, l'osservatore ha concluso che questo non è il momento dell'indifferenza né dell'abbandono dei fratelli più vulnerabili.
La Covid nel mondo. Negli Stati Uniti i nuovi casi giornalieri di coronavirus hanno superato ieri quota 55.000, nuovo record che supera quello del Brasile il 19 giugno scorso con 54.000, e molti governatori intanto hanno deciso di non interrompere la quarantena. Scendono sotto i 1.000 invece in Italia i ricoverati. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Sono state oltre 55.000 le nuove infezioni da Covid-19 registrate ieri negli Stati Uniti, un livello record nel mondo dall'inizio della pandemia, e questo la vigilia del lungo weekend della festa dell'indipendenza, il 4 luglio. I casi sono in aumento in 37 dei 50 stati americani, con la Florida che ha superato i 10.000 nuovi contagi in un giorno, e questo ha portato molti governatori a fermare i piani per la riapertura dopo il lockdown. I casi aumentano, ha detto il presidente Trump in un tweet, perché i nostri test sono così massicci e così buoni, molto più di in qualsiasi altro paese. Ma la notizia migliore è che il tasso di mortalità è in calo. In India intanto, la quarta nazione più colpita nel mondo, una seconda casa farmaceutica ha avuto il permesso di sperimentare sull'uomo un possibile vaccino. In Italia scendono sotto i 1.963 i ricoverati con sintomi, per la prima volta dopo mesi, e solo 82 sono in terapia intensiva, mentre i contagiati sono risaliti sopra i 200 ieri, con 39 vittime.
Le conseguenze della pandemia si fanno sentire in Unione Europea, i prossimi mesi saranno cruciali, lo hanno sottolineato ieri in videoconferenza il Presidente della Commissione Europea, signora von der Leyen, e il Cancelliere tedesco, signora Merkel. Ce ne parla Mediolo Monaco.
Il semestre di presidenza tedesco dell'Unione Europea arriva in un momento cruciale per il futuro dell'Europa. Bisogna forgiare un accordo sul recovery plan e il bilancio pluriennale dell'Unione in tempo perché il pacchetto sia approvato dal Parlamento Europeo e ratificato dai Parlamenti degli Stati membri. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo che ogni singolo giorno conta. Tutti gli Stati membri devono guardare oltre gli interessi immediati e focalizzarsi sui benefici per l'Unione. Da parte sua la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricordato che l'Europa si trova nella situazione più difficile della sua storia. Riferendosi al negoziato in Europa sul Recovery Fund e sul quadro pluriennale del bilancio, Angela Merkel non vede alternative. Deve esserci comunque un accordo per quest'estate.
Cambiamo scenario, è salito ad oltre 160 morti, l'avete sentito nei titoli, il bilancio delle vittime causato da una valanga che ha travolto una miniera di giada nel nord del Myanmar. Malgrado i richiami del governo di Aung San Suu Kyi, il settore minerario dell'ex Birmania continua ad operare senza alcuna garanzia di sicurezza. Michele Raviarne ha parlato con Cecilia Brighi dell'Associazione Italia-Birmania.
Questi incidenti sono molto frequenti, c'è da dire che tutto il settore minerario è in aree di conflitto e buona parte di queste miniere sono ancora di proprietà dell'esercito birmano, che sfruttano queste miniere senza tenere in alcun conto sia le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e anche le misure di prevenzione di danni ambientali.
Ci spostiamo in Sudan, continuano le manifestazioni di protesta a Khartoum e nelle principali città del paese, si chiedono riforme, tra cui la nomina di governatori di Stato civili e l'istituzione di un Parlamento. Dopo la rimozione un anno fa del presidente Omar al-Bashir, al potere per 30 anni, è nato un esecutivo di transizione, formato da rappresentanti dell'opposizione e da militari. Sentiamo padre Filippo Ivar di Ganapini, direttore di Nigrizia, intervistato da Giada Aquilino.
La parte dei manifestanti che appoggia questo governo di transizione chiede di accelerare su queste riforme, ma soprattutto chiede giustizia per quelle persone che proprio un anno fa sono state uccise, che protestavano in modo non violento per un forte e radicale cambiamento nel paese.
Cosa è cambiato da quando il governo di transizione è entrato in carica alla fine dell'anno scorso?
Per la prima volta non sono più solo i militari al potere, ma abbiamo dei civili. Ci sono segni importanti dal punto di vista della considerazione anche delle minoranze religiose, per quanto riguarda il rispetto anche delle feste religiose. Ci sono state misure anche dal punto di vista economico, per esempio un sussidio alle famiglie più povere del paese. Il coronavirus ha messo ancora più in ginocchio perché tante attività sono molto molto minacciate, quindi il paese davvero è in difficoltà da questo punto di vista.
Ed ora in Russia, dopo la netta vittoria del sì al referendum sulle modifiche costituzionali, si rafforza la posizione del presidente Putin. Importante modifiche anche sul fronte delle politiche internazionali e sociali. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe D'Amato, slavista ed esperto di politica internazionale.
Sono state approvate 206 modifiche, quella più importante è quella che riguarda l'azzeramento dei mandati presidenziali fin qui svolti, quindi Vladimir Putin ha la possibilità di rimanere al Cremlino fino al 2036 se verrà rieletto.
Ci sono altri spunti rilevanti?
Prima di tutto vengono rafforzati i poteri presidenziali, secondo vi sono delle modifiche di carattere internazionale, la Russia non può cedere territori a paesi stranieri e qui il pensiero va al discorso della Crimea, vi sono aspetti sociali, ossia i pensionati avranno il diritto ad avere la propria pensione rivalutata nel corso degli anni.
Cambiamo pagina, i funerali di Monsignor Georg Ratzinger, fratello del Papa Emerito scomparso di recente, saranno celebrati mercoledì 8 luglio nel Duomo di Regensburg e ieri in una lettera Papa Francesco ha espresso a Josef Ratzinger la sua vicinanza spirituale. Assicuro la mia preghiera per il defunto, scrive Francesco, e invoco il Signore perché le conceda il sostegno della speranza cristiana. Le preoccupazioni per le difficoltà che oggi vivono le famiglie e l'amore profondo per la cellula fondamentale della società guidano le intenzioni di preghiera del Papa nel mese di luglio, affidata come di consueto al video diffuso dalla rete mondiale di preghiera. Deborah Donnini.
La famiglia tiene che essere protegida.
La famiglia ha bisogno di essere protetta. È a partire da questo sguardo nitido sulla realtà che si leva l'accorato appello del Papa a pregare a luglio per la famiglia, che nel mondo di oggi affronta tanti pericoli, il ritmo della vita, lo stress, tanti i problemi che hanno oggi le famiglie. Non a caso Francesco accenna alle questioni legate alla convivenza quotidiana, come che a volte i genitori dimenticano di giocare con i propri figli. La Chiesa, dice, deve incoraggiare le famiglie e stare loro accanto, aiutandole a scoprire vie che permettano loro di superare tutte queste difficoltà. Preghiamo affinché le famiglie di oggi siano accompagnate con amore, rispetto e consiglio e in particolare vengano protette dagli stati, conclude. Un'attenzione, quella di Papa Francesco per la famiglia, costante nel tempo e decisa.
Bene, ci fermiamo qui, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app, Radio Vaticana e Vatican News. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, un buon ascolto con i nostri programmi.